Trattativa Stato-mafia. In aula Bellini, la primula nera del terrorismo nero. Il protagonista di Mille Misteri si trovava a Enna nel dicembre del 1991, proprio mentre nella stessa città i boss di Cosa Nostra si riunivano per pianificare le stragi. Il suo nome collegato alla vicenda Gioe e agli albori della Falange Armata. Di Giuseppe Pipitone, 11 marzo 2014. È riemerso dal passato come uno dei tanti pezzi di un puzzle ancora tutto da comporre, collegando le versioni nera alla strategia stragista di Cosa Nostra che mise a ferro e fuoco il paese tra il 1992 e il 1993. Tra le nuove prove raccolte dai PM che indagano sulla trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa Nostra, c'è una ricevuta rilasciata da un hotel di Enna, datata 6 dicembre 1991 e intestata a uno dei personaggi più controversi che fanno capolino sullo sfondo del patto segreto tra la Piovra e le istituzioni. È solo un pezzo di carta, ma apre spiragli nerissimi e sconosciuti. Perché quella ricevuta certifica la presenza di Paolo Bellini a Enna, in quella fredda notte d'inverno, pochi mesi prima che le stragi al Tritolo cambiassero per sempre la storia d'Italia. Una presenza che gli investigatori definiscono inquietante e sulla quale l'ex esponente di Avanguardia Nazionale è chiamato a rispondere in aula, dato che da stamattina depone come teste del processo sulla trattativa in trasferta all'aula bunker del carcere romano di Rebibbia, dove nei prossimi giorni sarà ascoltato anche il pentito Gaspare Spatuzza. Bellini è già stato interrogato dai PM Vittorio Teresi, Nino Di Matteo, Roberto Tartaglia e Francesco Del Bene, ma si è limitato a spiegare che all'epoca si trovava in Sicilia per una semplice questione d'affari, doveva recuperare alcuni crediti a Catania, giustificazione che non ha convinto gli inquirenti. Perché Bellini decide di pernottare ad Enna, a 90 km dalla città etnea, un dubbio lecito, dato che è proprio negli ultimi mesi del 1991 che Cosa Nostra decide di mettere a punto la strategia di guerra allo Stato, e lo fa in una serie di riunioni che hanno luogo proprio ad Enna nelle ultime settimane del 1991. La sentenza della Cassazione sul maxi processo è alle porte. Totò Riina sa che le coperture politiche del passato sono saltate, sa che la Piovra è giunta al giro di boa, decide dunque di convocare i principali capimafia in un casale nei pressi di Enna, dove dopo una serie di incontri viene messo a punto il piano stragi. Ci dobbiamo pulire i piedi, dice il capo dei capi ai suoi. La riunione è stata l'atto finale. Erano lì da circa 3 mesi nella provincia di Enna. Avevano fatto la nuova strategia e avevano deciso i nuovi agganci politici, perché si stanno spogliando anche di quelli vecchi, racconta il pentito Leonardo Messina già il 4 dicembre del 1992, davanti alla commissione parlamentare antimafia. Cosa Nostra, continua Messina, sta rinnovando il sogno di diventare indipendente, di diventare padrona di un'ala dell'Italia, uno Stato loro, nostro. In tutto questo Cosa Nostra non è sola, ma è aiutata dalla massoneria. Ci sono forze nuove, si stanno rivolgendo. Sono formazioni nuove, non tradizionali, non vengono dalla Sicilia. Quali sono queste forze? E da dove vengono? E cosa ci fa Bellini a Enna, proprio nello stesso periodo in cui i boss sono riuniti in assise permanente per mettere in campo il piano che a suon di bombe farà tremare l'Italia per un biennio, un passato in avanguardia nazionale, condito da diversi arresti mancati che gli hanno fatto conquistare sul campo il soprannome di Primula Nera. Quella di Bellini è una storia da film. Esperto di opere d'arte, fuggito in Brasile, noto per diversi anni come Roberto da Silva, nel 1999 finisce in manette e decide di collaborare con la magistratura, confessando una decina di omicidi, tra cui quello dell'esponente di Lotta Continua al Ceste Campanile. Bellini racconta anche di aver conosciuto Nino Gioe e di aver intrattenuto con lui una sorta di trattativa parallela. I mafiosi avrebbero fatto ritrovare alcune opere d'arte rubate e in cambio avrebbero ottenuto l'alleggerimento del carcere duro. Ipotesi mai andata in porto, ma una delle tante piste dietro alle stragi di Firenze, Roma e Milano conduce proprio alla Primula Nera, che sarebbe stato l'ispiratore degli attentati mafiosi al patrimonio artistico italiano. Supponendo che il signor Bellini fosse un infiltrato, scrive Gioe nell'ultimo appunto trovato in carcere prima di morire in uno strano caso di suicidio che non è mai stato chiarito del tutto. In quello stesso appunto il boss di Altofonte fa cenno a Domenico Papalia, l'ndranghetista che il 27 ottobre del 1990 ordina l'assassino dell'educatore carcerario Umberto Mormile. Dettaglio importante, dato che quel delitto segna la nascita della falange armata, che rivendica prontamente l'omicidio. Solo che qualche mese più tardi l'oscura sigla compare in Sicilia, dove i boss vengono prontamente istruiti sul come rivendicare le stragi. Per quanto riguarda gli obiettivi da colpire, si trattava di azioni di tipo terroristico, anche tradizionalmente estranee al modo di operare e alle finalità di Cosa Nostra. Queste azioni, secondo una prassi che erano già in atto da tempo, dovevano essere rivendicate con la sigla Falange Armata e il racconto del pentito Maurizio Avola, chi dice ai picciotti che bisognava utilizzare quella sigla. E l'ordine viene dato proprio durante le riunioni di Enna, interrogativi che al momento non hanno alcuna risposta. È un fatto però che Paolo Bellini si materializza a Enna proprio in quel periodo, una presenza esterna a Cosa Nostra a cavallo tra l'eversione nera e i servizi, presente nel cuore della Sicilia proprio durante quegli incontri preparatori che tingeranno a lutto la storia d'Italia. Articoli precedenti. Falange armata, Rina chiudi la bocca, dopo 20 anni ricompare la sigla del terrore. Per 4 anni ha rivendicato ogni singola operazione criminale andata in scena tra Milano e la Sicilia. Chiudi quella maledetta bocca, è scritto nella lettera indirizzata a Rina e mai pervenuta al boss. Ricorda che i tuoi familiari sono liberi. Per il resto ci pensiamo noi. Già 20 anni fa si era prospettata la presenza dei servizi dietro le operazioni dei falangisti. Di Giuseppe Pipitone, 24 febbraio 2014. Per 4 anni ha rivendicato ogni singola operazione criminale andata in scena tra Milano e la Sicilia. Telefonate di minaccia, ma anche comunicati di soddisfazione quando alcuni membri del governo vengono rimossi in piena trattativa Stato-mafia. Adesso, dopo 20 anni di silenzio, la falange armata, oscura sigla legata alle stragi più oscure di questo paese, è tornata e con una breve lettera ha messo in allarme gli inquirenti. Perché il destinatario dell'ultima missiva della falange è Totò Riina, che per 8 mesi ha condiviso l'ora di socialità con Alberto Lorusso, lasciandosi sfuggire minacce e retroscena inediti sulle stragi mafiose, mentre le telecamere piazzate nel carcere di Opera dalla Dia di Palermo registravano tutto. Solo che oltre agli inquirenti, una terza entità era al corrente delle lunghe chiacchierate tra il capo dei capi e il boss pugliese. Chiudi quella maledetta bocca, è scritto nella lettera indirizzata a Rina e mai pervenuta al boss. Ricorda che i tuoi familiari sono liberi. Per il resto ci pensiamo noi. Firmato, Falange Armata. Una lettera inquietante che nella sua forma estesa è scritta con un lessico militare, come pure militare è lo stile delle missive anonime arrivate negli scorsi mesi alla Procura di Palermo per segnalare la preparazione di attentati contro il PM Nino Di Matteo. La missiva arrivata a Rina però suscita almeno due interrogativi: chi c'è dietro quella sigla? E come faceva a sapere l'anonimo estensore delle esternazioni di Rina, detenuto in regime di 41 bis, se lo chiedono Nino Di Matteo, Roberto Tartaglia, Francesco Del Bene e Vittorio Teresi, i PM della Procura di Palermo che indagando sulla trattativa si sono già imbattuti nella falange. Non è verificata, dice il procuratore della DNA, Franco Roberti, la fondatezza delle minacce a Rina. La falange aveva iniziato ad evocare terrore fin dal suo esordio il 27 ottobre del 1990 con la rivendicazione dell'omicidio di Umberto Mormile, educatore carcerario proprio all'interno del penitenziario milanese di Opera, dove la sigla si è nuovamente manifestata a distanza di 20 anni. All'inizio i primi messaggi di rivendicazione erano firmati Falange Armata Carceraria e contenevano spesso minacce contro i direttori dei penitenziari ed educatori carcerari. Poi però qualcosa cambia e la falange inizia a seguire la scia di sangue lasciata dalla banda della Uno Bianca. Il terrorismo non è morto, vi faremo sapere poi chi siamo, dice una voce sconosciuta al centralino dell'ANSA di Bologna il 5 gennaio del 1991, annunciando la rivendicazione della strage del Pilastro. Tre carabinieri trucidati nell'omonimo quartiere bolognese dalla banda dei fratelli Savi. Solo che con il terrorismo politico la falange ha ben poco a che fare. Perché ad un certo punto, finita l'epopea della banda della Uno Bianca, i falangisti cambiano di nuovo e compaiono in Sicilia, dove a Enna, lungo tutto il dicembre del 1991, sono riuniti i principali boss di Cosa Nostra. La sentenza definitiva del maxi processo è all'orizzonte, le coperture politiche sono saltate, ed è a quel punto che Rina decide di dichiarare guerra allo Stato. Per quanto riguarda gli obiettivi da colpire, spiega il collaboratore di giustizia Maurizio Avola, si trattava di azioni di tipo terroristico anche tradizionalmente estranee al modo di operare e alle finalità di Cosa Nostra. Queste azioni, secondo una prassi che erano già in atto da tempo, dovevano essere rivendicate con la sigla Falange Armata. Chi è che ordina ai mafiosi di rivendicare gli omicidi utilizzando quella sigla finora comparsa soltanto a nord di Roma? Se lo chiedono gli inquirenti, notando come ad un certo punto le operazioni di Cosa Nostra e quelle della Falange sembrano riunite dallo stesso destino. Da quel momento non c'è omicidio della Piovra che non viene prontamente rivendicato dai falangisti, l'assassinio di Salvo Lima, quello di Giuliano Guazzelli, la strage di Capaci, un'altra lunga scia di sangue che porta sotto traccia le impronte digitali di quella organizzazione che probabilmente non è mai esistita, Falange Armata. Perché dietro quelle due inquietanti parole c'è molto altro che un'organizzazione di mitomani abili solo a rivendicare stragi e omicidi. I giornalisti Paolo Volterra e Massimiliano Giannantoni, nel libro L'operazione criminale che ha terrorizzato l'Italia, provano a seguire le tracce lasciate dalla falange e risalgono fino al 1990. Quando diviene per la prima volta di pubblico dominio l'esistenza di Gladio, e da lì che ha probabilmente origine tutto, dalla famosa e ancora oggi sconosciuta settimo divisione del Sismi, proprio quella dietro cui si sarebbero nascosti i gladiatori. La settimo divisione del Sismi però cela anche altro, è da lì, per esempio, che provengono gli OSSI, operatori speciali servizio italiano, che un documento riservato del SISMI definisce come personale specificatamente addestrato per svolgere in territorio ostile e in qualsiasi ambiente attività di carattere tecnico e operativo connesse con la condotta della guerra non ortodossa. Un gruppo di agenti segreti super addestrati, con competenze particolarmente raffinate nel degli esplosivi, delle comunicazioni, nelle azioni di intelligence. Personaggio chiave di questa storia è l'ambasciatore Francesco Paolo Fulci, segretario generale del CESIS tra il maggio del 1991 e l'aprile del 1993. Il nome di Fulci è contenuto nella lista dei testimoni chiamati dall'accusa al processo sulla trattativa in corso davanti alla Corte d'Assise di Palermo. Era stato proprio Fulci il primo ad avere dei dubbi sulle operazioni svolte da alcuni agenti della settima divisione del SISMI. L'ambasciatore ha addirittura stilato una lista di 15 nomi, più un sedicesimo appartenente però alla I-divisione, che per lui avrebbero potuto avere un ruolo nelle operazioni della falange armata. L'oscura sigla che evoca terrore e che adesso è tornata proprio mentre si cerca di riscrivere la storia di 20 anni fa. Twitter, Pipitone87.